La risposta a tutte le domande che non avete il coraggio di fare si trovano nei libri in vendita qui fuori, bla bla bla.
No, vediamo, ci sarà sicuramente qualcuno che ha... Ecco.
Ma io ho una domanda che però posso... Guardare.
Vieni qua, vieni qua.
Allora, buonasera a tutti. Io ho una domanda che per ora non è attinente in maniera stretta al discorso della ricerca sperimentale sugli animali, ma riguarda più l'ambito del... veganismo e dell'etica nei confronti degli animali, e diciamo, quindi approfitto della tua qualità di criminologo in questo, perché da qualche tempo ho una curiosità in testa e sarebbe quella di sapere se è vero quello che sospetto, cioè che l'incidenza, l'attitudine a delinquere da parte della collettività vegana e forse anche vegetariana, comunque di quella parte della società che è più attenta al rispetto del valore, dei valori della compassione e della sensibilità nei confronti comunque dei più deboli, se sia vero che questo gruppo, questa parte della società abbia una minore attitudine a delinquere. A me piacerebbe molto che fosse così, ci voglio credere, ma vorrei anche sapere se c'è qualche cosa che lo documenta, perché se ci fosse, questo ci potrebbe un po' aiutare laddove noi andiamo a discutere con persone che a volte ci attaccano in mille modi, ma fra questi modi c'è anche quello di accusarci di avere più propensione all'attenzione agli animali piuttosto che alle persone. Questo credo che non sia vero quasi mai, ma mi piacerebbe avere anche qualche informazione specifica sul quesito per avere magari una possibilità di replica anche diretta e efficace. Grazie.
Nessuno mi aveva mai, in 25 anni di incontri pubblici, nessuno mi aveva arrivato. Allora, che io sappia, però magari se c'è qualcuno che ne sa più di me, non credo che esistano degli studi tipo epidemiologico su un discorso di rapporto fra ad esempio un'alimentazione, un comportamento eccetera. Da un punto di vista storico-religioso, io mi sono appassionato per lungo tempo a una dottrina che è quella del jainismo, che avete già trattato anche qui, dove il concetto della compassione è portato a 360 gradi e dove ne avrete già sicuramente parlato con Claudia, ma io la dico a modo mio perché sono stato 26 volte in India, quindi ho una certa conoscenza. Se vedete le case dei jainisti in India, spesso sono le più ricche. Perché? Perché alcune volte svolgono dei lavori, cioè la loro portare la compassione a tutti gli esseri viventi, quindi il dedicare ad esempio soldi ed energie anche a salvare animali, non soltanto persone, li porta a essere considerati più onesti e avere un comportamento di onestà e di trasparenza nei confronti degli altri. Quindi cosa succede? Diventano ottimi transattori d'affari, perché tutti si fidano di loro, perché il loro discorso della compassione è così sviluppato per cui diventano addirittura esempi di un'economia virtuosa e diventano magari più ricchi di altri perché, visti magari come brutte persone, non affidi a loro i tuoi soldi. Ecco, scusate, l'ho detta molto banale, però è vero. Quindi da un punto di vista di esperimento sociologico, questo è indubbiamente vero. Cioè la comunità jainiste sono l'esempio di come la compassione portata veramente a livello di tutte le specie viventi sia virtuosa da un punto di vista criminologico, proprio per il discorso del modo di cercare. Avrete parlato della Nekantavada, la dottrina di diversi punti di vista, del cercare il valore anche nel diverso da te. Ecco, quindi questo è tutto anche nell'animale, nel più diverso che c'è, e quindi ancora maggior ragione, ancora più facilmente fra uomini. Quindi da un punto di vista sociologico questo è vero, ma se ne parli ti considerano una setta, la setta vegana, iniziano a dire tutto. Quindi da una parte, guardate, io vi dico questa cosa del jainismo perché l'ho vista e perché è anche dimostrabile. Ma con chi accusa in questo modo non c'è nessuna risposta, nessuna dimostrazione scientifica che li convincerà mai. Cioè è già assodato da tutti gli studi più avanzati, più recenti, che non usare animali ma usare simulatori umani, quindi nel non massacrare animali nei laboratori, sia anche utile all'uomo. È già dimostrato che i prodotti degli alimenti a base vegetale siano migliori per l'uomo rispetto a quelli animali, per cui non serve ammazzare o sgozzare un animale per stare bene, anzi, quello ti fa star male. È già dimostrato dagli studi che gli spettacoli tipo il circo con animali crea un disastro a livello di sviluppo del senso morale di un bambino, perché non gli insegna a vedere, a riconoscere la sofferenza in ciò che è diverso, ma addirittura gli fa vedere che è un gioco, che è bello vedere qualcun altro soffrire. Quindi non solo non è in grado di riconoscere i segnali della sofferenza, perché si sta creando in quel momento, quindi fargli riconoscere la sofferenza in ciò che è diverso, addirittura di specie, lo renderà da un punto di vista più empatico, più compassionevole anche all'interno della specie umana, in ciò che è diverso da noi, che la pensa magari in maniera diversa, eccetera. Questi studi ce ne sono quintali. Andare in giro la domenica o le altre giornate a sparare agli animali come fanno i cacciatori li rende, nel periodo dell'apertura della caccia, 10 volte più pericolosi socialmente in percentuale rispetto all'italiano medio, considerando l'italiano medio mafia, camorra e sacra colonnite, 'ndrangheta. Quindi, cioè, questi sono dati del Ministero degli Interni, cioè sono dati delle Nazioni Unite, sono dati delle società che si occupano di alimentazione, sono dati della comunità scientifica più avanzata. Tutto questo è chiaro, cioè danneggiare animali ci danneggia in maniera diretta o indiretta, sempre, in tutto. Eppure non conta quante dimostrazioni scientifiche ci sono, perché questo mette in dubbio il nostro essere umano all'interno di una società e il nostro essere umano all'interno di un mondo che ha tante specie. E a chi vuole essere la specie dominante, e a chi vuole essere lui, uomo dominante, ad avere tutti i privilegi e negarli agli altri, tutto questo discorso è drammatico, perché gli dice: guarda che sei insieme a tutto il resto, e danneggiare un altro alla fine ti torna indietro. Eppure no, è un discorso che diventa inaccettabile. Quindi non conta, io interagisco sempre con gli altri, gli fai vedere lo studio fatto da vivisettori che hanno vivisezionato per anni, poi cercano di analizzare il loro metodo, di validarlo, e dicono: questo metodo non serve a niente, gli porti lo studio, dico: smentiscimelo, e non lo fanno. Saranno sempre in attacco, perché in realtà ormai scientificamente tutto questo discorso c'è, ma non servirà mai. Chi non vuol capire non ce n'è. Forse bisognerebbe creare un organoide di cervello per studiare questo discorso, non so. Io, certe persone, mettergli in testa le cose è impossibile, perché devono mettere in dubbio se stessi. Perché tantissima gente è contro la vivisezione, ma tantissima di questa gente, ad esempio, non ha fatto una scelta alimentare di, ad esempio, non mangiare animali, perché alcune volte è più facile dire: quelle cose sono brutte, sono contrario, però le cose brutte che fai tu ti mettono in gioco in prima persona. È questo il mettersi in gioco in prima persona e l'importanza del discorso etico che c'era prima. Se no possiamo avere anche tanti antivivisezionisti che in realtà con la loro alimentazione uccidono più animali rispetto a quelli che uccidono i laboratori. Quindi il concetto deve partire dal mettere in gioco se stesso. Quando dicevo il discorso dello scienziato prima, che prima di tutto deve mettere in gioco le proprie idee, in realtà se lo allarghiamo vediamo che queste persone non si metteranno mai in gioco, perché gli crollerebbe tutta la loro comodità, le scarpe che gli piacciono, la cintura in pelle che fa figo, la bistecca perché gli piace, e tutte queste cose.
Abbiamo accennato al jainismo, vi segnalo che alla radio, per chi non l'avesse ascoltato, sta andando in onda un ciclo di un viaggio in India che il professor Luigi Lombardi Vallauri, che è qui, ha fatto quest'estate, lo sta raccontando alla radio. Saranno 6 puntate, ne sono andate in onda 3, la terza stamattina. Sul nostro blog sono disponibili anche le registrazioni delle puntate precedenti. È molto interessante, parla appunto del jainismo, è un viaggio alle radici della non violenza. Vi invito ad ascoltarlo. E do la parola al professor Luigi Lombardi Vallauri, che voleva fare un intervento.
Grazie. Io voglio cominciare soprattutto ringraziando Massimo Tettamanti, perché nella mia vita ha dei grossi meriti. Il suo libro, fatto con Marina Berardi, Diventare vegan in 10 mosse, è quello che mi ha fatto passare dal vegetarianismo al veganismo, e cioè a non mangiare latte, perché mi ha chiarito che il ciclo del latte è crudelissimo. E poi perché ha scritto un libro intitolato Il Jainismo, e io con il mio gruppo di meditazione quest'estate ho fatto un viaggio nell'India jainista. E poi perché in quel libro, Diventare vegan in 10 mosse, c'è un capitolo imperdibile: come non arrabbiarsi quando vi dicono delle stronzate. Adesso la parola, sì. È vero?
Sì, sì, certo. Verissimo.
Uno di questi casi è la frase: ma anche le carote soffrono. Allora, come si fa a non arrabbiarsi? Quando lo dicono, io dico, beh, tanto di cappello, suppongo che tu non solo non mangi animali, ma non mangi neanche le carote. Invece loro dicono, ma anche le carote soffrono, per mangiare la bistecca. Detto questo, come ringraziamento, volevo, mi ha molto colpito quella cosa della Corte Suprema, è del 93.
Sì.
Ora, nel 92 in Italia esce il decreto 116, che considera assolutamente residuale il ricorso agli animali e lo delimita in tutti i modi, e nel 93 esce una legge solo italiana di obiezione di coscienza da parte dei medici, degli operatori sanitari, eccetera,
degli studenti.
Allora ci stupiamo che non venga recepita la sentenza del 93, ma io mi stupisco anche che non sia effettiva la legge, perché sono leggi,
certo,
del 92 e del 93. Per esempio, la LAV ha fatto un'inchiesta presso tutte le facoltà su quanto viene attuato l'imperativo di comunicare la possibilità di fare l'obiezione di coscienza.
Bellissimo.
E i presidi non la comunicano. Poi ultimamente io ho fatto una postazione, un libro, e sostengo con la mia mitezza tutti nota che se ci fosse come criterio solo la scienza, si dovrebbe cominciare a sperimentare sull'uomo, perché un uomo, malgrado tutto, è più simile a un uomo di un ratto, e tra tutti gli uomini si dovrebbe cominciare con i ricercatori dell'Istituto Mario Negri, perché nonostante tutto sono più simili all'uomo di tanti altri e potrebbero co-monitorare l'esperimento. Ma sei pazzo? Mi hai aperto qui, ma guarda che l'area di Broca è qui, capito? Quindi, se fosse solo scienza il criterio, si dovrebbe cominciare dai ricercatori del Mario Negri. Io lo vedo un ricercatore.
È inconfutabile.
Sono simili all'uomo e possono comonitorare, è chiaro? Beh, io l'ho detto davanti a 250 studenti milanesi a un ricercatore del Mario Negri, e lui ha detto
risposta forte.
Una risposta forte e realistica. Sempre in quella postfazione, sì, ho raccolto un tuo suggerimento. Ho sostenuto che la parola metodi sostitutivi è impropria, perché la mia frase è questa: si sostituiscono le scarpe e non le non scarpe. Dice, guarda, io ho dei metodi che sostituiscono le non scarpe. Dice, ma non ha nessun interesse. Quindi, se quei metodi sono totalmente non scientifici, non ha senso sostituirli, come non ha senso sostituire le non scarpe. Va bene?
Correttissimo.
Ecco, poi concludevo con la proposta giuridica di una moratoria di almeno 20 anni, cioè si fa una cosa mondiale per cui per 20 anni si cessa di sperimentare, perché sono dei metodi appunto dimostrabilmente non scientifici, e si fa fluire tutti i soldi ai metodi alternativi che oggi sono finanziati molto meno. Ultima considerazione, quello che diceva Massimo Tettamanti su etica e scienza. Beh, abbiamo un caso interessantissimo in cui l'etica, cioè l'empatia, ha fatto progredire la scienza, e io credo che continuerà così. Cioè, mentre uno potrebbe pensare i sentimenti, l'empatia allontanano dalla vera scienza, è successo esattamente il contrario.
Grazie. Se vuoi dire qualcosa, c'è qualcuno che vuole...
Dico solo una cosa veloce sul libro Diventa Vegan in 10 mosse, quel capitolo del come non arrabbiarsi è stato difficilissimo da scrivere, perché tutte le volte che provavo a scriverlo mi arrabbiavo, quindi è stato un disastro. Però un concetto, prendo questo spunto che però riguarda magari non solo l'alimentazione, di tutto. Spesso le nostre controparti sono estremamente provocatorie, non cascateci, perché la cosa parlo di un qualcosa, un ambito normalmente abbastanza emotivo come quello del movimento antispecista eccetera tende a reagire con aggressività, e a quel punto dicono: avete visto, sono così. Loro possono far vedere animali squartati, possono andare in laboratorio e dire: adesso vado squarto qualcuno, però se tu ti arrabbi sei tu
il violento.
Siccome questo lo fanno sempre, se chi riesce, almeno, cosa non semplicissima, ma chi riesce di giocarla molto sull'ironia. Il concetto una risata vi seppellirà è in questo ambito veramente
sì, ci si può fare, non tutti i giorni,
lo so, però risulta molto spesso più vincente che non l'arrabbiarsi, perché l'arrabbiarsi di fronte a un pubblico neutro, i pregiudizi sono ancora fortissimi, per cui se noi rompiamo i pregiudizi è molto importante. Quindi questo anche il discorso, allargo il discorso, per chi ha fatto una scelta vegana, chiunque qui dentro abbia fatto una scelta vegana o si stia approcciando una scelta vegana, ha un dovere morale pazzesco di stare bene in salute, perché se muoiono 400.000 persone per la carne l'anno non c'è niente, ma se un vegano finisce in ospedale è il disastro. È un disastro, per cui chiunque fa questa scelta ha un dovere morale, perché non deve assolutamente, quindi deve essere in eccellente forma fisica,
fisica sempre
assolutamente, perché davvero guardate che quando succede qualcosa a una persona che ha fatto una scelta vegana e che magari è un idiota, perché purtroppo la scelta vegana non salva le capacità mentali, quindi ci sono e che fanno delle cavolate pazzesche, finiscono sui giornali, è una bordata pazzesca fuori misura, che la prima causa di morte sia dovuta alla carne e ai latticini invece non è notizia di telegiornale, per cui chiunque fa questa scelta ha un dovere assolutamente importantissimo, perché stiamo rappresentando il mettersi in gioco in prima persona, quindi super briosi e via, basta vegani cadaverici, tutti assolutamente abbronzati e così, tutti assolutamente in
forma. C'è una domanda?
Io volevo chiederti se tu avessi conosciuto Luigi Makowski, perché mi piacerebbe entrare in questa, diciamo,